Un cane di nome Slalom. Racconto di Giovanna Gra. La grande fuga.
Buongiorno a tutti! È una pigra domenica d'autunno. Mi sono appena svegliato e sono steso sul mio materassino a guardare la gente che passeggia per la strada. Ho già visto Black con il suo giovanissimo padrone. Ho avvertito la loro presenza dal fondo della via, pensate, quando ho sentito un cicolio di rotelle. Eh sì, Black adora trascinare Marco sullo skate e così il loro spasso diventa assai riconoscibile. Ho anche sentito uscire dal garage la macchina dell'ingegner Colucci, una vecchia diesel che fatica sempre un po' a carburare. E ho anche ascoltato le chiacchiere fra la signorina Pina e la signorina Clara nel cortile mentre si lagnavano del costo della vita. Ecco, adesso qualcosa si muove anche in questa casa. Sì, sento un delicato fruscio. Sono gli inconfondibili passi di Susanna. Annuso l'aria. Caffè e pane tostato. Sì, è proprio lei, è viva! Mi alzo, sgranchisco le campe, faccio un accenno di stretching, mi lecco i baffi e mi passo una zampa sugli occhi cisposi. Ecco qua. Perfetto! Adesso sono presentabile. Così mi affaccio in cucina.
Slalom, hai dormito bene?
Mi domanda Susanna con il suo tono gentile. Eh sì, ragazzi, la sua voce è più affettuosa e bella che conosca. Vabbè, se state pensando che io dico perché è la mia adorata padrona, vi sbagliate. Sì, proprio perché la voce di Susanna è davvero incantevole. Prova ne è che non sono l'unico a subirne il fascino. Anyway, mi accingo a ricevere una succulenta colazione. Mi lecco il muso, fiducioso, mentre Susanna mette giù la mia ciotola, ma... colpo di scena! Semi vuota! Accidenti! Come mai stamane siamo così tirati? Alzo il testone e scruto perplesso la faccia della mia amica. Lei mi dà un buffetto e mi dice:
Slalom, lo so che sei deluso. Ti prometto che a pranzo avrai una razione molto generosa, ma stamattina facciamo una passeggiata. Lo sai cosa succede ai cani come te se mangiano troppo prima di fare attività, vero?
Accidenti se ci resto male, ma so che ha ragione. Per Paco se ne ha. Sì, pranzare prima di fare attività può essere un bel problema per un pastore tedesco. Pensate che, statisticamente, sembra che siamo fra le razze più soggette a un'orribile patologia che si chiama torsione dello stomaco. È una malattia molto pericolosa che si manifesta all'improvviso e per la quale, se non si interviene subito, si può rischiare anche la morte. Naturalmente, per intervenire subito, bisogna saper riconoscere ben bene i sintomi, altrimenti sono guai. Ergo, se si fa attività, si mangia dopo. E va bene. Intanto la mattinata si arricchisce di particolari. Dunque, dicevamo che si esce. E dove si va? Le scarpe che indossa Susanna parlano chiaro. Sono scarpe da tennis. La passeggiata è a scopo salutare. Ultimamente siamo stati spesso vicini allo stadio, che è a circa 1,5 chilometri da casa nostra. Devo ammettere che quando è inattivo, lo stadio è un posto molto piacevole. Abbastanza verde, abbastanza spazioso, abbastanza isolato dal traffico, dai rumori e dal caos cittadino. Susanna si allaccia il marsupio, mi infila il collare e aggancia il guinzaglio. pochi piani di scale e siamo fuori. Mi investe una folata d'autunno, un meraviglioso cocktail di muschio soffice, foglie rosse arriciate e tronchi bagnati. Le cortecce umidi degli alberi infiano essenze molto diverse fra loro, buonissime. Sì, non resisto. Personalmente amo da pazzi l'odore della corteccia di pino. Del resto, de gustibus. Tendo il muso verso l'alto per carpire qualche altro segreto a questa bellissima giornata dagli odori e i colori forti e acuti. E colgo delle tracce quasi inconfondibili. La più bella è certamente una, che poi è la mia preferita. Viene dal nord. Probabilmente è partita dalla lontana Liguria, o forse chissà ancora oltre, e ha viaggiato tanto per arrivare fino a noi. Il suo nome si dice derivi da due parole, trans montes. Due parole che indicano qualcuno o qualcosa che proviene dal di là dei monti. Le temperature del resto lo confermano e sia io che Susanna siamo attraversati e scossi da un lieve brivido. Brrr! Signore e signori, sono lieto di annunciarvi che anche per quest'anno è arrivata la tramontana. Come potete immaginare, visto che mi conoscete un po', la cosa non fa che eccitare maggiormente il mio animo e stimola moltissimo la mia voglia di camminare. Sento un flusso di energia che passa fra me e la mia amica attraverso il guinzaglio perché anche lei la pensa come me. La tramontana è una nostra passione comune. Purtroppo però, nonostante le premesse, oggi non sembra essere la nostra giornata fortunata. Faccio un passo indietro per spiegarvi il perché. Susanna, in questi giorni, ha lavorato fino a tardi. Forse non ve l'ho ancora detto, ma la mia padrona è una compositrice. E naturalmente capita che passi molte ore al pianoforte. Tanto per capirci, quando dico molte ore, intendo dalla mattina alla sera. Unico break, la mia uscita a pranzo e poi più nulla fino all'ora di andare a letto. A dirla tutta, certe volte per me è un po' noioso, ma tant'è. Oltretutto che quanto Susanna lavora, si isola completamente dal mondo esterno, totalmente presa da quello che sta facendo. Sicché né oggi né ieri ha avuto modo di ascoltare la radio o la TV. E la radio e la TV ieri, sì, lo avevano detto chiaro. Domani c'è il derby. State lontani dallo stadio. Il derby. Mi sono spiegato? Infatti, vi dico la sincera verità, ho notato subito un movimento un po' troppo sostenuto per una qualunque domenica mattina, ma complice l'aria della tramontana, ho avuto la netta impressione che il movimento avvenisse dentro di me. Sì, insomma, che l'aria fredda e frizzantina mi avesse in qualche modo stimolato e che l'impressione di iperattività fosse del tutto soggettiva. Non era così. Come una cica molesta gettata su un prato secco in una torrida giornata di agosto, io e la mia Susanna ci ritroviamo in un incendio improvviso e in un bailame che non vi dico. Intorno allo stadio la gente corre, le sirene urlano a squarciagola, finché dei botti, non meglio identificati, mettono bruscamente, improvvisamente e rumorosamente la parola fine alla nostra splendida passeggiata mattutina. Il vero problema? Che sono un cane guida in balia dei fumogeni da stadio e dei candelotti lacrimogeni. Non vedo nulla a distanza di 30 centimetri e le mie risorse sono davvero limitatissime. Sento la mano di Susie che mi accarezza sulla schiena. So cosa sta pensando. Ha paura che mi spaventi e che possa perdere il controllo della situazione. Sono anche perfettamente consapevole che lei sa quanto questo sia improbabile, ma comprendo i suoi timori. Tutto sommato non sono mica una macchina. Però può stare tranquilla. Nei miei anni di scuola come cane guida sono stato setato anche per queste situazioni e nulla può distrarmi dal mio compito. Infatti sono fermo e solido sulle mie quattro zampe, anche se il cuore batte all'impazzata, il pelo si rizza sulla schiena e, diciamolo, non sono proprio nella mia condizione ideale. Dopo una esitazione di un nanosecondo, in cui rintuzzo ogni minimo sintomo di panico, raccolgo le forze per cominciare a ragionare. Ma non dimentico di dare una leccatina alla mano di Susanna, come per dirle: sono qui e non sono spaventato, anzi sono padrone assoluto della situazione. Ora si tratta semplicemente di orientarsi nell'intricato labirinto di suoni e rumori che ci circondano e di raggiungere il più velocemente possibile una zona franca. Lo so, non è facile, ma è necessario farlo al più presto. Sono certo di avervi parlato di Toby, il mio amico Bloodhound, che mi ha insegnato ad annusare le piste e le tracce come un vero detective. Bene, questa volta credo che dovrò parlarvi del mio amico Sussurro. Sapete perché? Perché solo lui potrebbe tirarmi fuori da questa situazione. Sussurro è un vecchio pastore tedesco e, come potrete intuire dal nome, è uno che possiede dei padiglioni auricolari davvero fuori dalla norma. Incominciamo col dire che fra un uomo e un cane le differenze d'udito sono moltissime. I padiglioni auricolari in un cane sono mobili, nell'uomo no. Questo consente al cane di orientarsi con una precisione incredibile, raccogliere informazioni 5 volte più efficacemente rispetto ad un uomo, decifrare suoni lontani e frammentati e saper individuare abbastanza precisamente le fonti di provenienza dei suoni medesimi. L'orecchio di un cane è in grado di percepire fino a 100.000 vibrazioni al secondo, quello di un uomo arriva al massimo a 20.000. Giudicate voi. E ancora, prendete per esempio gli ultrasuoni. Incominciano a viaggiare all'incirca sui 20 kHz. In un uomo questo è il limite massimo, mentre un cane è in grado di percepire certe frequenze fino a 40 kHz. Figo, no? Per questo i cani a volte fanno cose incomprensibili o sembra che prevedano il futuro. Non si tratta di magie o misteri, semplicemente abbiamo sentito tutto molto prima di voi. Così è. Credo di non dover spiegare altro. Quindi è per questo che il mio meato uditivo è in piena attività da almeno 10 minuti in uno sforzo di ricezione e catalogazione mai visto. Accumulo hertz come fossero zanzare in un caldo pomeriggio di luglio I miei baffi si scuotono al ritmo di migliaia di vibrazioni. Il mio pelo ritto registra il vento e gli spostamenti d'aria improvvisi. Ecco, ho bisogno di un piano. In realtà me ne sono venuti in mente vari, ma sono tutti troppo pericolosi per Susie. Con lei non posso mica andare a tentativi. Penso veloce e finalmente l'idea arriva. Devo usare le voci delle persone come una bussola. Lo so. A voi può sembrare una soluzione assurda, ma per un quadrupede come me non lo è affatto. Incominciamo dunque, perché non c'è più tempo da perdere. Cercherò di ragionare ad alta voce, posto che un cane possa farlo, e incomincerò col dire che le corde vocali sono membrane e quando l'aria passa dai polmoni alla bocca, vibrano. Un esempio? Nel caso voleste intonare un do centrale, viaggereste all'incirca sui 261 Hz e le vostre corde vibrerebbero 256 volte. Questo perché gli esseri umani hanno degli organi detti i risuonatori, e cioè lingua, palato, cavità nasale, orale, torace e faringe. Da diversi studi sugli animali si sa che i piccioni riconoscono solo i volti delle persone, ma già i corvi possono riconoscerne addirittura la voce. Figuratevi i dettagli che può cogliere un cane. In ogni caso, la mia bussola improvvisata mi dice che se non c'è un raduno di tenori e soprani a ore 11, e so per certo che non c'è, in quel punto la situazione deve essere parecchio esplosiva. Voi saprete meglio di me che una soprano per le donne e un tenore per un uomo sono identificabili quali timbri vocali estremamente acuti. Normalmente i toni acuti vengono emessi in circostanze di grande eccitazione o paura. L'eccessiva concentrazione di tali toni, dunque, sta ad indicare persone in stato alterato, in preda all'agitazione, che presumibilmente si trovano molto vicino alla zona del pericolo. Ecco, come un radar, muovo i miei padiglioni auricolari a ore 6. Ragazzi, proprio in quell'istante sento la voce di un uomo che ha appena intruppato Susanna.
Signora, ma cosa fa così immobile? Si muova, presto, da questa parte! Mi segua!
Forse abbiamo avuto un pizzico di fortuna.
Eh sì! È un poliziotto!
Per me un faro.
Ma l'uomo, non capendo che Susie è una non vedente e io un cane guida, si eclissa fra i fumi troppo velocemente. E a quel punto che penso al mio amico Sussurro. Se ci fosse stato lui, mi avrebbe detto:
ok, Flo.
Flo nell'ambiente canino è il mio nickname.
Attiva il tuo speaker recognition e segui la traccia sonora.
Come vi ho detto all'inizio, molte cose contribuiscono a produrre quel suono tipico degli umani che si chiama voce. L'apparato vocale è molto plastico.
Ciascun essere umano lo usa a modo suo, ovvio, e spesso viene influenzato da consuetudini linguistiche, coordinate geografiche e culturali. Altri elementi che lo possono condizionare sono i cosiddetti fonanti, ossia i soggetti parlanti attorno ad un neonato. Altro dato da considerare è che la voce può essere alterata dal freddo, dal fumo, da una laringite, insomma da tante cose. Però non possono. Ma proprio non possono esistere al mondo due voci identiche. Bene, sussurro. In una lontana notte di Natale, mi aveva insegnato a fare l'analisi del contenuto di frequenze delle onde acustiche. Ora, io ero in grado di agganciare una voce e ritrovarla fra mille. Patate, non è cosa tanto facile. Gli uomini, per fare uno spettrogramma focale e individuare a chi corrisponde una voce, devono ricorrere a degli strumenti. I cani no. Sussurro, in quella notte di neve e lucine, mi ha spiegato che nessun umano parla con una frequenza specifica perché la bocca, le cavità nasali e tutti gli organi che vi ho già elencato e che contribuiscono alla nascita di una voce producono frequenze diverse. Ergo, la voce di un uomo, di ciascun uomo, è irripetibile, poiché è la somma di molte frequenze. Questo vuol dire che è anche inconfondibile, non vi pare? Sempre quella notte di Natale, il mio vecchio amico si è perso dietro a storie di misteri e di fantasmi. Se non ricordo male, disse che la voce di un fantasma ha una frequenza media di circa 130 MHz. Boh, chissà se ricordo bene. Ma tornando a noi, quel che serve a me in questo momento è individuare la voce di quell'uomo perso fra le nebbie. Alla mia speaker recognition, dunque, manca solo un piccolo esame psicologico. Generalmente, le persone extroverse e brillanti hanno una voce squillante e ritmica. Si dice altresì che una voce lenta e grave sia competente e affidabile. Diverso è per chi emette un suono veloce e acuto. Sembra sia tacciato di insicurezza e insensibilità. Mentre chi abbassa i toni sovente cerca di comunicare un desiderio. Beh, quell'uomo ha senza dubbio una voce lenta e grave, il che, secondo lo schema di sussurro, vuol dire che è affidabile e competente. Molto bene. Devo solo lasciare libero il mio istinto lupino. Sapete, fra le montagne, nei branchi dei lupi, è il vento della notte che porta i nostri ululati. Un ululato per la malinconia. Uno per marcare il territorio. Un altro per dire semplicemente: siamo qui. Bisogna ascoltare il vento per riunirsi al branco. Così ho fatto. Ed è stato facile, come bucare un pallone con un incisivo. Ho finalmente riportato la mia Susanna al sicuro, mettendola in salvo dalla guerriglia e dai disordini. Riccardo, Così si chiama il solerte poliziotto. Come tutti gli umani non può emettere suoni superando le 4 ottave, ma ha una voce pulita e sa urlare ordini con un tono chiaro e nitido. Non è stato difficile individuarlo al buio. E come diceva qualcuno, tutto è bene quel che finisce bene. C'è una sola incognita nella tecnica di sussurro. Me l'ha fatta notare Barry quando le ho raccontato l'accaduto. Barry è la mia vicina Volpina. Abita con un poeta ed è un tipo un po' intellettuale. Ma è molto, molto intelligente. Beh, lei alla fine del racconto mi ha detto:
Slalom, caro, non hai calcolato quello che diceva il poeta. Nulla altera le qualità materiali di una voce quanto il fatto di contenere il pensiero.
Bella frase. Pare l'abbia detta un certo Proust. Non so chi sia, ma un giorno o l'altro voglio scrivere a sussurro e sentire cosa ne pensa. Saluti a tutti e a presto!
Si ringrazia per la partecipazione Oreste Valente, Ilaria Stivali, Gino La Monica.